SBS Italian.
Si stanno ancora contando gli ultimi voti per quanto riguarda le elezioni federali di sabato scorso, elezioni federali che hanno visto una vittoria per molti a sorpresa da parte del primo ministro uscente Scott Morrison e della coalizione formata da Liberali e Nationals. A sorpresa perché per mesi, anzi, per anni i liberali e i nationals erano visti dai sondaggi in difficoltà, sempre ad inseguire un partito laburista che sembrava destinato a vincere. Eppure, nonostante tutti questi sondaggi e anche nonostante gli exit poll che erano usciti alla chiusura dei seggi nella costa est, il risultato è stato completamente diverso e ha visto la riconferma di Scott Morrison e della coalizione. Per parlare del perché questi sondaggi hanno indicato un risultato diverso da quello che, insomma, abbiamo poi incontrato alla fine delle elezioni, e per parlare in generale del perché i sondaggi sempre più spesso e non solo in Australia rispecchino poi il risultato delle elezioni, abbiamo con noi Rodrigo Praino, Associate Professor in Politics and Public Policy della Flinders University. Rodrigo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi di avermi in linea.
Allora, innanzitutto, come dicevamo, parliamo di queste elezioni e di questi sondaggi. Che cosa è successo?
Essenzialmente quello che è successo è che i sondaggi per mesi e mesi hanno sempre mostrato un crollo delle preferenze nei confronti della coalizione e del partito dei Nationals in particolare, e quando poi siamo arrivati al voto è successo l'esatto contrario, cioè il partito liberale e i Nationals della coalizione sono riusciti ad ottenere più seggi del partito laburista, che non è andato neanche lontanamente bene quanto i sondaggi sembravano dimostrare, per cui i sondaggi erano completamente sbagliati e hanno spiazzato un po' tutti.
In realtà i sondaggi sono sempre o molto spesso sui due partiti principali e sulle preferenze, eppure, come anche ricordato ai microfoni di Radio SBS la senatrice liberale Concetta Fieravanti Wells, in realtà le elezioni politiche, almeno per quanto riguarda la Camera dei Rappresentanti, sono 150 piccole elezioni separate, una per ciascuno dei seggi appunto che vengono assegnati alle elezioni. È questo uno dei motivi oppure c'è qualcosa che i sondaggi non riescono a cogliere?
Questo è sicuramente un motivo che rende i sondaggi più complessi, perché quando noi facciamo un sondaggio dal punto di vista nazionale, noi aggreghiamo tutte queste preferenze. Come ha detto la senatrice, ha ragione, sono 150 piccole elezioni che si sono svolte a sé stanti, per cui per poter riuscire a capire cosa succede bisognerebbe fare 150 sondaggi in ognuno degli elettorati, cosa che è praticamente impossibile da fare, costerebbe troppi soldi, ci vorrebbe troppo tempo per finire questo tipo di lavoro. Però la tecnica per aggregare questi risultati a livello nazionale è abbastanza evoluta, è abbastanza buona, e se implementata in modo corretto si riesce a far fronte a queste difficoltà. Il problema è che un sondaggio, per essere di successo e per rappresentare quello che noi vogliamo misurare, cioè l'opinione del pubblico a partire da un campione di persone che rispondono al sondaggio, deve avere due elementi fondamentali. Primo è che gli individui devono rispondere dicendo la verità, dicendo esattamente quello che faranno durante le elezioni. Per cui magari uno dice anche la verità quando risponde al sondaggio, ma cambia idea nel frattempo, quindi qualsiasi cosa che succede tra il momento in cui uno risponde alla domanda del sondaggio e il giorno delle elezioni potrebbe cambiare il risultato. Il secondo elemento è l'elemento metodologico, che deve essere messo a punto appunto in un modo tale da riuscire a far fronte a tutte queste grosse difficoltà che ci sono nel prendere soltanto un campione della popolazione e il poter attribuire le risposte di quelle persone all'intera nazione. Per cui se qualcosa va di sbagliato nella metodologia o nel modo in cui le persone stanno rispondendo a queste domande, il sondaggio, diciamo, lascia il tempo che trova e diventa completamente inutilizzabile.
Allora affrontiamo i due punti. Prima, il dire la verità da parte di chi viene interpellato. Beh, insomma, questo in realtà è un problema che si applica a qualunque tipo di sondaggio in qualunque momento storico. Che cosa può essere cambiato? La gente tende a mentire di più o forse ad essere più indecisa e dare delle risposte così, insomma, alla leggera? Oppure ci sono, per esempio, dei partiti, dei movimenti, delle forze politiche che tendono ad essere sottorappresentate nei sondaggi?
Esiste senza alcun dubbio una tendenza alle persone di voler non diffondere certe informazioni che loro magari si vergognano, che non sono 100% sicuri di voler far sì che le altre persone conoscano. Quindi c'è la possibilità, per quanto riguarda il sostegno di alcune forze politiche che sono un po', diciamo, quelle più estreme, quelle un po' più criticate dai media, eccetera, eccetera, potrebbe esserci questo tipo di meccanismo per cui l'individuo non vuole dire che sostiene quel partito, sostiene quel candidato, per cui risponde qualcos'altro per cercare di dare una risposta che è più socialmente accettabile e poi dopo, quando arriva l'urna, vota come preferisce. Però il problema non è solo questo, il problema è anche cercare di capire se è successo qualcosa tra il punto in cui il sondaggio è stato fatto e il momento in cui la persona è andata a votare, che ha cambiato l'idea. Ci sono state tante informazioni, la campagna elettorale è stata particolarmente dura nelle ultime settimane con i partiti che si attaccavano a vicenda, tutta la storia per esempio dei pensionati, la storia dell'ultima offerta che ha fatto la coalizione per il sostegno alle persone che acquistano la prima casa, sono tutte proposte che potrebbero aver cambiato l'idea di una parte della popolazione, per cui sì, ci potrebbe essere stato questo problema che le persone non hanno risposto in modo veritiero alle domande, ma potrebbe essere anche che una parte della popolazione ha cambiato idea. Anche la morte di Bob Hope, per esempio, il giorno prima dell'elezione, potrebbe aver svolto un certo tipo di meccanismo per quanto riguarda le decisioni degli elettori, che in questo caso è andata come è andata. Per cui qualsiasi cosa che succede tra il punto in cui non risponde il sondaggio e il momento del voto potrebbe cambiare il risultato e rendere il sondaggio inutilizzabile.
E allora qui chiamiamo in causa l'altro elemento che tu citavi nella complessità del realizzare un sondaggio, quello della metodologia. Che cosa è andato storto da quel punto di vista, dal punto di vista metodologico?
Guarda, per quanto riguarda la metodologia, lo stesso Anthony Green durante la notte delle elezioni ha risposto a questa domanda parlando dei numeri telefonici, delle landline, quindi dei numeri telefonici fissi che non esistono più, e quello potrebbe essere sicuramente parte della spiegazione a mio avviso. Il problema è che una volta tutte le case potevano essere raggiunte da una landline. Diciamo 10, 15, 20 anni fa era praticamente impossibile trovare un'abitazione senza un telefono fisso, per cui che succede? Era molto facile cercare di ampliare il tipo di persona che tu includi in questi sondaggi per far sì che uno riuscisse a prendere un campione che è rappresentativo della popolazione. L'idea, io quando insegno questo ai miei studenti di metodi di ricerca cerco sempre di farli capire che bisogna prendere un microcosmo della popolazione. Noi non possiamo andare a intervistare ogni australiano chiedendo cosa fai il giorno dell'elezione, per chi voterai, per cui dobbiamo prendere un microcosmo, un gruppo molto più piccolo di persone, ma deve essere rappresentativo della popolazione. Quando ogni abitazione aveva una linea fissa, era più facile arrivare a questo microcosmo. Oggi che molte case non hanno più linee fisse, perché le persone hanno dei telefoni cellulari, diventa molto più complicato, perché uno chiama al cellulare, noi quasi tutti rispondiamo al cellulare qualsiasi ora del giorno, però magari uno lavora, uno fa una cosa, è occupato con altre cose, impegni di famiglia, impegni di lavoro, eccetera, eccetera, è molto difficile capire chi è che sta rispondendo a queste domande, dove sono queste persone, cosa stanno facendo, per cui noi possiamo stare introducendo una specie di bias nel nostro campione, e quando questo succede i risultati del sondaggio diventano completamente inutilizzabili. Per cui un cambiamento in tecnologia dove le abitazioni non hanno più linee fisse potrebbe essere la causa di questo. Pensa soltanto al fatto che con una linea per casa uno chiama un'abitazione, persone della stessa famiglia hanno la tendenza di votare allo stesso modo, per cui se io chiamo una casa qualsiasi una volta e loro mi danno una risposta, quello conta per un punto nel sondaggio, giusto? Se io invece chiamo quattro persone all'interno della stessa abitazione che votano allo stesso modo e li considero quattro persone diverse, quello invece è un nucleo familiare che potrebbe avere un comportamento elettorale molto simile tra di loro. Per cui tutte queste cose aggiungono errore all'interno dei calcoli che vengono fatti per i sondaggi e rendono i risultati dei sondaggi completamente impossibili da interpretare, che è quello che è successo qui. Però, se posso, vorrei anche portare l'attenzione ad un altro sondaggio che invece il risultato sembra sia stato molto interessante, che è il sondaggio di quanto le persone approvano il leader dei partiti. Quello invece è stato in modo consistente, Bill Shorten ha avuto sempre risultati non ottimi in quel sondaggio, da diversi mesi se non anni, per cui insomma ci sarebbero anche altre spiegazioni che bisognerebbe aggiungere a questo problema dei sondaggi per capire quello che è successo durante queste elezioni.
Questo però non è soltanto un problema australiano. Abbiamo visto, insomma, dei risultati sorprendenti, per esempio, durante le elezioni americane che hanno visto Donald Trump diventare presidente. Abbiamo visto, diciamo così, la sorpresa del risultato di consultazioni come quella sulla Brexit, e anche in Italia, in passato, soprattutto ci si è accaniti non soltanto sui sondaggi, ma sui famigerati exit poll. Che cosa bisogna fare a questo punto? Bisogna liberarsene completamente, come molti dicono, oppure c'è una speranza di trovare il modo di renderli ancora una volta credibili?
I sondaggi sono utili, i sondaggi sono molto utili, ma bisogna capire cosa un sondaggio è e bisogna capire come si misura. Ogni sondaggio ha un margine di errore, per cui quando noi diciamo che il 30% della popolazione ha detto X, vuol dire che di solito ci troviamo tra i 28 e i 32, tra i 29 e i 31, c'è sempre un margine di errore, no? Quando il risultato di un'elezione è abbastanza ravvicinato, quel margine di errore è sufficiente anche in un ottimo sondaggio per spiegare, diciamo, l'erronea valutazione che un sondaggio può dare. Per cui i sondaggi sono sempre utili, bisogna cercare di migliorare la metodologia. La differenza tra l'Australia e altri paesi è che in altri paesi di solito quando un sondaggio sbaglia c'è il problema dell'affluenza. Per cui se il sondaggio riporta un risultato sbagliato non vuol dire che il sondaggio è sbagliato di per sé, perché ci sa anche il problema dell'affluenza. Magari persone che hanno fatto cambiare i dati del sondaggio non si presentano alle urne, per cui il risultato dell'elezione è diverso. In Australia questo problema non c'è, per cui il colpevole numero uno diventa il sondaggio, diventa la metodologia, oppure, come dicevo prima, il modo in cui le persone hanno risposto al sondaggio. Però la tecnica è valida, bisogna soltanto cercare di capire come raggiungere le persone e bisogna cercare di spiegare alle persone che quando stanno rispondendo a un sondaggio, anche se fatto su internet, online, devono farlo con serietà e rispondere in modo veritiero.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.